now standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare, Popolare Net.
Sommario della puntata. A Gaza diversi morti anche nelle ultime ore. Secondo le Nazioni Unite, per ricostruire tutti gli edifici distrutti bisognerà lavorare fino al 2040. A Esteri, la testimonianza di un cittadino palestinese. Nel mio quartiere di Khan Yunis è tutto distrutto, anche la mia casa, l'ho vista oggi. Poche ore dopo l'irruzione della polizia all'Università di Los Angeles ha parlato Biden, il presidente americano, ha detto che gli studenti hanno il diritto di manifestare per la Palestina, ma nel rispetto della legge, decine gli arrestati in tutto il paese. Etiopia, la guerra dimenticata. Nella regione dell'Amara si stanno intensificando gli scontri tra le forze locali e l'esercito di Addis Abeba. Dopo quello del Tigray, un altro conflitto con morti e sfollati. Dormiveglia sul Tevere. Latif al-Saadi, una storia irachena. Il libro racconta la vita di un poeta e attivista iracheno, oppositore di Saddam Hussein, che oggi vive a Roma. World Music, il nuovo album di Emel Matluti, la voce della primavera tunisina. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente, dalla situazione nella striscia di Gaza. Nelle ultime 24 ore, dicono le autorità locali, ci sono stati altri morti, almeno 24, e oltre 50 feriti. Diverse le zone bombardate dall'aviazione israeliana, soprattutto nel centro della striscia. Secondo una stima delle Nazioni Unite, per ricostruire tutte le case, tutti gli edifici distrutti in questi mesi, bisognerà o bisognerebbe lavorare, che la guerra non è ancora finita, almeno fino al 2040. Durante una cerimonia in presenza di alcuni militari, Benjamin Netanyahu ha ribadito per l'ennesima volta che Israele vincerà la guerra e lo farà anche a Rafah, confermando quindi almeno la versione ufficiale che ci sarà un'operazione di terra anche lì. Come descrivere in questo momento quello che sta succedendo a Gaza, sul campo? Questo è quello che ci ha raccontato questo pomeriggio Sami, un cittadino palestinese che si trova a Rafah, ma che nelle scorse ore ha visitato Khan Yunis, dove c'era anche la sua casa. Sentiamo.
Ho trovato delle gente che stanno ritornando a Khan Yunis, ognuno di loro sta facendo quello che gli può, praticamente stanno riparando quello che c'è, qualcuno ci sta facendo una tenda sulla macerie della casa, altri se c'è un pezzo di terreno lo sta facendo una tenda. La situazione è molto grave, praticamente anche i costi sono sempre, perché la gente ha cominciato a ritornare e sono aumentati tantissimo, soprattutto sul praticamente tutto materiale di costruzione, legni, tele di plastica, tanto cemento non c'è perché sono 7 mesi tutto chiuso. È l'unico praticamente materiale che esiste, sono legno anche usato, quello che davano prima per la costruzione. Sono cominciato ora la diffusione delle malattie, dell'epidemia, soprattutto perché ci sono ancora tanti cadaveri sotto macerie, per questo quando c'è cammino sente la puzza, perché non ci sono anche attrezzature adatte per togliere le macerie, perché trovo dei palazzi 5-6 piani sotto c'è qualcuno e non c'è nemmeno un centro sanitario, perché l'unico ospedale che c'era, quello di Nasser, che è stato distrutto completamente. Ci sono anche tutte le cliniche distrutte, case distrutte, una distruzione più del 98% praticamente. Io dove vivo nella mia zona non è rimasto nemmeno una casa, anche la mia casa è stata distrutta, quelle vicine, tutto quanto. C'è qualcuna casa non è distrutta, però non è abitabile perché è stata già bruciata da dentro, ci sono già messe fuori qualche qualche tutti i muri, un pezzo del tetto, una situazione simile grave, questa è la situazione.
E questo era il racconto da Khan Yunis, sud della striscia di Gaza. Sul piano diplomatico in queste ore non ci sono state grosse novità, sulla carta il negoziato per una tregua prosegue. Hamas ha detto che manderà ancora a breve una delegazione al Cairo. Haniyeh, che è il leader politico dell'organizzazione, avrebbe parlato al telefono per l'ennesima volta con il primo ministro del Qatar, Al-Thani. La Turchia ha interrotto le relazioni commerciali con Israele, critiche e proteste dal governo Netanyahu.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
La guerra a Gaza continua a essere al centro della mobilitazione nelle università americane. La notte scorsa la polizia ha fatto irruzione nel campus di UCLA, l'Università della California a Los Angeles, decine gli arresti. Poco fa ha parlato anche il presidente Biden. In studio c'è Roberto Festa. Allora, Roberto, innanzitutto, che cosa ha detto Biden?
Ha detto che gli americani hanno diritto di protesta, non hanno diritto di causare il caos. È intervenuto Biden per la prima volta sulle proteste nelle università americane, ha cercato di fare una cosa difficile: da un lato tutelare il diritto alla libera espressione, la possibilità quindi degli studenti di manifestare contro la guerra israeliana su Gaza, dall'altro lato però ha cercato anche, come dire, di affermare il governo della legge, cioè evitare che i campus diventino motori di caos e di antisemitismo. Non siamo un paese autoritario dove le voci di dissenso sono silenziate, ha detto Biden, ma siamo una società civile dove l'ordine deve alla fine prevalere. La protesta violenta non è protetta dalla legge, ha detto Biden, non sono protetti vandalismo, occupazioni, azioni per forzare la chiusura dell'università. Sull'antisemitismo è stato molto chiaro, Biden ha detto che non può avere spazio nei campus americani. Ha negato Biden che le proteste gli abbiano fatto cambiare idea sulla guerra a Gaza e ha concluso rigettando la richiesta repubblicana di mandare la Guardia Nazionale nei campus.
Presidente Roberto, ha parlato poche ore dopo quello che era successo a Los Angeles, quindi l'irruzione della polizia nel campus dell'università. Che cosa è successo la notte scorsa?
Ma allora, sicuramente l'operazione più eclatante in queste ultime 24 ore è stata proprio quella a UCLA, University of California at Los Angeles. Gli agenti sono entrati nel campus di UCLA in tenuta antisommossa, hanno sfondato le barricate erette dagli studenti, hanno abbattuto le tende che insomma erano state erette già da giorni, hanno manganellato, hanno ammanettato, hanno portato via decine di manifestanti. Allora, in due ore hanno finito, diciamo così, il lavoro sul prato del campus. Alla fine sono restati cumuli di legno, rifiuti, brandelli di stoffa delle tende. Per giorni autorità accademiche e studenti avevano negoziato. Alla fine, di fronte appunto all'impasse e di fronte anche a quanto è accaduto la notte precedente, no? Tra martedì e mercoledì, con l'azione di gruppi pro-israeliani contro i manifestanti, hanno attaccato appunto le tende dei manifestanti. Alla fine, proprio per evitare ulteriori eventi di caos, si è deciso di intervenire e si è smantellata l'occupazione.
Allora, Roberto, un'ultima questione, cerchiamo di tenere insieme queste due cose che ci hai raccontato, quindi cerchiamo di dare un senso alla dimensione politica, no? Che cosa ci dice quello che è successo a Los Angeles e poi appunto le parole di Biden, qual è l'impatto?
Allora, Biden è sicuramente sotto pressione da due lati. Allora, da un lato è dovuto intervenire perché i repubblicani stanno cercando di approfittare delle manifestazioni per attaccarlo, no? Per attaccare l'amministrazione. L'accusa è quella di fomentare l'antisemitismo, di permettere che i campus diventino motori di tirannia, di anarchia, l'ha detto tra l'altro Stephen Miller, che è consigliere ombra di Donald Trump. Mike Johnson, che è lo speaker repubblicano della Camera, che come sappiamo è in difficoltà, attaccato dalla destra del suo partito per aver fatto passare i finanziamenti per l'Ucraina, ha cercato di riunire, appunto, di raccogliere il partito sotto la sua guida e ha fatto passare oggi una legge sull'antisemitismo molto più dura, no? Viene adottata la definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance, viene definito deumanizzazione, demonizzazione e accuse stereotipate agli ebrei o al potere degli ebrei come gruppo. È passata la misura con 300 voti a favore e 91 contrari, però i democratici sono spaccati. Da un lato ci sono i democratici che riconoscono nelle voci, nei sentimenti che si levano dai campus delle forme di antisemitismo e quindi chiedono di intervenire. Dall'altro ci sono i democratici, soprattutto quelli progressisti, Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, che difendono i manifestanti. Il partito è spaccato, gli studenti sono una costola democratica, ci sono brutti segni per i democratici. Un sondaggio Quinnipiac University mostra che il 69% dei possibili elettori democratici sotto i 35 anni è critico su come Biden sta gestendo la guerra. A novembre quindi i democratici rischiano di perdere il voto giovanile e con il voto giovanile anche la sfida contro Donald Trump.
Grazie Roberto.
Grazie a voi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
In Etiopia c'è una guerra che in questo momento ha pochissima copertura mediatica, non è quella nel Tigray, ma quella nella regione dell'Amara. Ce ne parla Sara Milanese.
Meno di un anno e mezzo fa, nel novembre del 2022, a Pretoria, in Sudafrica, veniva firmato l'accordo di pace tra il governo etiope e i leader tigrini che poneva formalmente fine a 2 anni di sanguinosa guerra civile per il controllo della regione più settentrionale dell'Etiopia, il Tigray appunto. Il conflitto tra esercito governativo e truppe tigrine ha però risvegliato anche le rivendicazioni di autonomia di altri gruppi etnici del paese, compreso quello degli Amara, una delle regioni più estese dell'Etiopia, che confina nel nord proprio con il Tigray. Nel novembre 2020, allo scoppio del conflitto tigrino, le forze del governo regionale Amara si allearono a quelle federali, ma proprio l'accordo di pace stretto a Pretoria ha posto le basi per lo scoppio di nuove tensioni. Gli accordi lasciano purtroppo irrisolte alcune importanti questioni, a partire dal controllo del distretto di Raia Lamata, nel Tigray occidentale, ma in realtà conteso tra autorità tigrine e amariche. Negli ultimi mesi la protesta in Amara è cresciuta e il gruppo armato locale Fano ha cavalcato questi sentimenti fino a fomentare apertamente il conflitto. La rottura dei rapporti è arrivata esattamente un anno fa, quando il governo del primo ministro etiope Abiy Ahmed ha dato l'ordine di smantellare i paramilitari in tutto il paese per farli rientrare nell'esercito regolare. Un ordine che riguarderebbe anche le milizie Fano, che a loro volta hanno accusato Addis Abeba di voler minare la sicurezza della regione. Le tensioni sono quindi andate sempre più aumentando, con diversi episodi di violenza esplosi nel luglio scorso. Un mese dopo, il governo di Addis Abeba ha proclamato lo stato d'emergenza, che conferisce al governo federale il potere di imporre il coprifuoco, di limitare i movimenti delle persone e di vietare le riunioni pubbliche. L'esercito ha cacciato i paramilitari di Fano dalle città, ma i combattimenti sono continuati nei centri più piccoli e nelle aree rurali. Tra gennaio e febbraio gli episodi di violenza si sono intensificati. Il governo ha prorogato lo stato d'emergenza fino alla fine di maggio e ha comunicato che l'esercito controllerà le aree contese fino a quando non verrà presa una decisione definitiva sull'assegnazione. Difficile definire il numero di vittime di questi mesi, si parla però di centinaia di morti. La Commissione Etiope per i diritti umani, nominata dallo stesso governo, ha documentato una serie di presunti abusi, la maggior parte dei quali è stata attribuita proprio alle forze governative che avrebbero compiuto in Amara omicidi ed arresti di massa. Secondo le Nazioni Unite sarebbero oltre 50.000 le persone sfollate a causa degli scontri. L'Etiopia sta affrontando una pesante crisi economica, legata ai conflitti interni ma anche alla crisi climatica e alla siccità che ha messo in ginocchio negli ultimi anni agricoltura e allevamento di intere regioni, che sono oggi a rischio desertificazione. La situazione umanitaria resta particolarmente difficile nel Tigray, dove c'è ancora oggi carenza di beni di prima necessità a partire dai medicinali, e in questo contesto cresce anche il timore che le rivendicazioni di autonomia scoppino anche in un'altra regione, quella dell'Oromo.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso parliamo di un libro che racconta una storia irachena, anzi una storia a metà tra Iraq e Italia. Dormiveglia sul Tevere, Latif al-Sadi, una storia irachena. L'autore è Stefano Nanni, che qualche giorno fa è passato qui a Radio Popolare dai nostri studi. Stefano Nanni è un cooperante, un giornalista, scrittore che da tanti anni lavora nella cooperazione in Medio Oriente. Ha vissuto diversi anni in Iraq. Latif al-Sadi, la cui storia è al centro appunto di questo libro, abbiamo citato prima il titolo, è un poeta, attivista, partigiano, iracheno, oppositore di Saddam Hussein, oggi vive a Roma. Sentiamo quello che ci ha raccontato Stefano Nanni a partire da quello che rappresenta per lui l'Iraq.
Due parole, ricchezza e complessità. L'Iraq è stato questo per me, è stato questo anche grazie a Latif, la cui amicizia ci ha portato un po' a fare questo percorso di raccontare la sua storia, perché grazie a lui sono riuscito a capirla questa ricchezza, ad assaggiarla, direi provare a capirla piuttosto che capirla, perché è talmente grande l'Iraq, è talmente ricco e complesso che ci vorrebbero tantissimi anni per poterlo capire. Io sono stato circa 6 anni e ho avuto la possibilità di apprezzare tutto ciò che c'è oltre la superficie della guerra, del sangue e di tutto ciò che continuamente, ciclicamente abbiamo sentito parlare negli ultimi 40 anni. L'Iraq è un paese ricchissimo, che ha una popolazione molto 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 generosa, in tutte le varie minoranze, tutte le varie diverse culture che ci sono, religiose, sociali. Sono sempre stata una possibilità per me davvero di capire quanto è grande questo paese, quanto è ricco, complesso al tempo stesso, e proprio per la sua complessità e ricchezza credo che dietro queste nascono anche un po' i disastri, perché probabilmente noi come Occidente, e uso questo termine abbastanza generico, non abbiamo ancora capito questa ricchezza e questa complessità, e per cui non capirle significa poi innescare delle dinamiche molto, molto negative.
Quanto e come avete collaborato nella scrittura del libro?
C'è della spontaneità, e la spontaneità è ciò che rende l'amicizia bella. Ed è quella che ci siamo portati in questi anni, sono circa ormai 10 anni che ci conosciamo. Però al tempo stesso c'è stata anche tantissima pazienza, perché è stato molto disponibile lui in diversi momenti. Quando tornavo dal Medio Oriente in Italia, andavo a trovarlo a Roma. Abbiamo passato tante giornate insieme in cui il telefono era aperto con il registratore, mi ha raccontato di tutto, mi ha fatto vedere i suoi cimeli, le sue foto, le sue poesie, e in altri casi ci siamo anche sentiti sempre a distanza. Quindi c'è stata questa spontaneità da un lato, attraverso il quale ho conosciuto diverse cose, e poi la sua collaborazione è stata veramente un'apertura al volermi supportare in questo viaggio, ma soprattutto nell'aprirmi ancora di più il suo cuore, perché ci sono anche dei momenti un po' delicati della sua vita. È stato un viaggio che abbiamo fatto insieme.
Ti volevo fare una domanda sul concetto di libertà. In Iraq, come in altri paesi negli ultimi anni, in realtà in un periodo successivo, abbiamo visto anche, no, delle mobilitazioni, una parte della società civile, anzi ricordo che anche tu ci hai aiutato a capirla, ce l'hai raccontata quando ancora tu ti trovavi in Iraq. Libertà, Iraq, oggi si toccano in qualche modo?
Purtroppo direi che è ancora difficile. soprattutto se vogliamo partire da quest'ultimo aspetto che hai citato e riguarda insomma, l'impresa disastrosa dell'esportazione della democrazia. Se andiamo a guardare la libertà di voto, vediamo che dalle prime elezioni del 2004, le prime elezioni democratiche nel 2004 fino ad oggi c'è sempre stato un calo. Alle ultime elezioni provinciali che ci sono state a dicembre ci parlano dell'astensionismo come il partito principale, se andiamo a contare quei voti lì. Questo credo che non sia soltanto un aspetto che vediamo in Iraq, come una realtà che vediamo in altri paesi del Medio Oriente, ma vediamo anche nelle nostre democrazie. In Iraq questo esemplifica ancora di più il fallimento di quell'impresa, perché da quell'impresa lì, ed è un aspetto di cui parliamo anche nel libro, c'è il fatto che sì, caduto Saddam Hussein, non si sono risolti i problemi alla base delle situazioni dinamiche politiche e sociali che hanno portato poi a quella dittatura, ma c'è stato invece un'estremizzazione delle diversità, delle diverse confessioni, della diversità culturale e sociale in Iraq, che ha portato al cosiddetto sistema della Muhasasa.
Che vuol dire?
È ciò con cui si esprime il sistema settario in Iraq. Questo sistema settario fa sì che i partiti organizzati a seconda delle linee religiose, che comunque anche gli Stati Uniti hanno contribuito quando sono arrivati a estremizzare, fanno sì che ci sono gli interessi dei partiti e dei signori che rappresentano questi partiti vengono prima degli interessi della popolazione. Questo influenza il modo in cui i seggi elettorali vengono organizzati e divisi, implica anche ciò che significa la distribuzione del potere. C'è sempre il presidente della Repubblica che è curdo, c'è il primo ministro che è sciita, c'è lo speaker del Parlamento che è sunnita. Queste cose non possono cambiare, perché sono state fatte un po' sul modello dopo il 2003 si è parlato della libanizzazione dell'Iraq. Quindi se vediamo da quel punto di vista lì, purtroppo le libertà soffrono ancora. Dopo le proteste del 2019, purtroppo le cose non sono cambiate, nonostante in piazza siano tornate tantissime, milioni e milioni di persone, soprattutto giovani. Si è parlato poco di queste proteste in Europa e in Italia, ma sono state importantissime. Hanno almeno esemplificato la voglia delle nuove generazioni di qualcos'altro, di qualcosa di nuovo. Lo slogan che questi giovani avevano erano: vogliamo uno Stato, Nurid Watan, vogliamo uno Stato. E il fatto che la gente, e soprattutto i giovani, parlino liberamente di politica, senza timori, senza paura, si organizzino, la società civile irachena è comunque in fermento. Ci sono tantissimi altri problemi tutt'oggi, ancora se prendiamo quello della crisi climatica, che potrebbe probabilmente portare ad altre situazioni di sfollamento e di migrazioni, però c'è una società civile abbastanza vibrante, la libertà, almeno c'è voglia di libertà.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Couldn't sleep, so I went out walking, thinking about you and hearing us talking, and all the things I should have said echo now.
Chiudiamo con la World Music, Marcello Lorrai. Oggi la storia di una cantante considerata la voce della primavera tunisina, Emel Matlouti, che ha pubblicato il suo nuovo album. Da Emanuele Valenti un saluto. Esteri torna domani con Shawky Senussi. Un buon ascolto.
Nel corso della rivoluzione tunisina che nel 2011 portò alle dimissioni di Ben Ali, Emel Matlouti, allora 29enne, si esibì davanti ai manifestanti in Avenue Habib Bourguiba a Tunisi, cantando la sua canzone Kelmti Horra, cioè La mia parola è libera. Il video ebbe una grande diffusione in rete e la canzone diventò uno degli inni della primavera araba. Emel Matlouti aveva cominciato a cantare e ad esibirsi fin da bambina in un sobborgo di Tunisi. Da adolescente, negli anni dell'università, fece parte di band di heavy metal, ma poi rimase affascinata da John Baez e lasciò il rock per mettersi a scrivere canzoni politicamente impegnate, come l'emblematica Ya Tunes Ya Meschina, ovvero Povera Tunisia. Le sue canzoni furono bandite dalla radio e dalla televisione tunisina e come conseguenza Emel decise di trasferirsi a Parigi, ma la censura sui mezzi di comunicazione ufficiali non impedì alla sua produzione di circolare nel suo paese attraverso la rete. Emel dedicò fra l'altro una versione in arabo di Eris to You di John Baez a Mohamed Bouazizi, l'ambulante che si era dato fuoco nel dicembre del 2010 per protesta contro le angherie subite dagli agenti che da anni gli sequestravano la merce, un gesto che diede il là alla rivoluzione. Diventata un simbolo della rivoluzione dei gelsomini, nel 2012 Emel pubblicò il suo primo album, Kelmty Horror, appunto, che mostrava l'influenza tanto di John Baez che di Björk, e nel 2015 fu invitata a interpretare il brano che aveva cantato nei giorni caldi della rivolta di Tunisi a Oslo, in occasione del conferimento del premio Nobel per la pace al quartetto di dialogo nazionale tunisino. Dopo l'album Ensen del 2017, nel 2018 Emel Metluti si esibì nell'auditorium di Radio Popolare, la cantante tunisina che vive ormai a New York torna adesso con un nuovo lavoro intitolato Mra, parola araba che significa donna. Il gusto di Emel è sofisticato e l'album coniuga un contesto di ritmi e sonorità elettroniche, aggiornato ma molto misurato, con il suo temperamento di cantante incline alla melodia, al tono riflessivo e a una certa malinconia. Un'estetica in cui si riconoscono molte influenze, non ultime quelle pop e folk anglosassoni. Un'estetica sobria, persino un po' severa, congeniale ai contenuti. L'album è stato realizzato con il coinvolgimento esclusivamente di donne, dalle cantanti ospiti come la maliana Ami Irevolo e l'iraniana Naomi, fino alle responsabili della produzione. I brani ci propongono un punto di vista femminile sul mondo che ci circonda, con temi non banali, come quello della storia vera di un'aggressione sessuale subita da bambina da una donna trans. Il titolo di una delle canzoni, Suti, in arabo significa la mia voce. Nelle note che accompagnano il video ufficiale del brano, Emel scrive: dedicato al coraggioso popolo della Palestina che mi ispira ogni giorno. La mia voce è per te.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.